Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. In questa prima domenica dopo il Natale, la Chiesa celebra con gioia la Santa Famiglia, Gesù, Giuseppe e Maria, questi tre nomi ormai che non sono indivisibili, penso che fanno parte anche della nostra preghiera. Gesù, Giuseppe e Maria vi dono il cuore e l'anima mia. Ecco, e noi oggi celebriamo con gioia questo momento pensando alle nostre famiglie, anche all'esperienza che noi abbiamo fatto in casa nostra, dove certamente abbiamo imparato a credere, a camminare, a diventare persone adulte. Per farci meditare sulla Santa Famiglia, la prima lettura ci ricorda un episodio molto bello del Vecchio Testamento. C'è una mamma, si chiama Anna, che è sterile e va al Tempio a pregare. E dopo questa preghiera molto intensa concepisce un figlio, e quando questo figlio è svezzato, è diventato già un ragazzino, lo porta al Tempio e dice questa preghiera: io ti ho chiesto un figlio e tu me l'hai dato, ma è tuo questo figlio, allora io te lo restituisco e te lo do, lo rendo disponibile per i tuoi progetti. Mi pare molto bello riconoscere l'origine della vita e il progetto che comunque Dio ha su ogni creatura, e quindi liberare il figlio perché vada per la sua strada. Ascoltiamo con fede. La seconda lettura, in tutti questi giorni, anche nei giorni feriali, è sempre presa da una bella lettera che San Giovanni ha scritto. Il piccolo brano di questa mattina vuol proprio entrare nel tema della famiglia e ci dice: guarda che oltre alla famiglia terrena abbiamo una famiglia ben più grande, che è quella di Dio, che ci ha resi i suoi figli. Ma quello che saremo non è ancora rivelato, è un po' come un bambino che è nel grembo materno ed è contento perché ha tutto il necessario, ma non sa che cosa lo aspetta poi, e quindi noi a volte vorremmo rimanere su questa vita terrena. La parola di Dio ci dice: no, abbi il coraggio di fidarti, ecco, fidati del Signore che ti darà una vera pienezza di amore familiare quando saremo con Lui. Forti di questo amore, cerchiamo di amarci anche fra di noi. Questo è il messaggio di oggi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano presi di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. È parola del Signore. È molto bello l'episodio che ci è stato proposto stamattina da meditare, ma è molto più ricco di contenuti di quello che può sembrare. Lo racconta solo il Vangelo di San Luca, unico episodio che a noi è arrivato della vita che va dalla nascita ai 30 anni. Silenzio totale, 30 anni di vita vissuti in famiglia da parte di Gesù. Probabilmente il lavoro con suo padre, Giuseppe, la vita dalla famiglia, l'amore, il perdono, la preghiera, quei momenti belli anche affettuosi che danno gioia al vivere insieme. Ma questo episodio Luca lo racconta alla sua comunità cristiana 50 anni dopo l'avvenimento. Luca non è testimone, Luca non è degli apostoli, Luca si è convertito dopo per la predicazione di Paolo. Quindi dove ha attinto questa notizia? E perché solo lui ce la racconta? Allora proviamo a entrare dentro nel racconto che ci è stato proposto. I ragazzi ebrei maschi, quando compivano il 13° anno, e quindi qui siamo proprio alla porta, Gesù ha 12 anni compiuti, sta per entrare nel 13°, erano considerati adulti e dovevano osservare tutta la legge. Allora li portavano a Gerusalemme e facevano una solenne cerimonia. Io ho avuto la gioia di vederlo ancora in questi tempi, perché loro continuano a farla, portano al tempio i loro ragazzi, gli mettono un vestito liturgico, diciamo, come noi facciamo con i chierichetti, gli danno in mano la legge, la devono saper leggere e rispondere ad alcune domande che i sacerdoti presenti fanno loro. Quindi probabilmente è il momento della iniziazione, oggi per noi sarebbe la cresima, di Gesù, che va nella casa del suo padre e partecipa a questa, direi, iniziazione religiosa. E proprio per quello direi che è affascinato dal Tempio, è affascinato dalla legge e rimane a dialogare con i sacerdoti su queste questioni. La carovana era composta di uomini e di donne separati fra di loro e i ragazzi fino ai 13 anni potevano scegliere di stare con le donne o di stare con gli uomini. Per cui Giuseppe parte e dice sarà con la mamma, Maria parte e dice sarà con Giuseppe, fanno un cammino di un giorno intero, quindi i loro 15 chilometri, 20 chilometri, e alla fine della giornata, quando la famiglia si ricostituisce, Gesù non c'è. E allora si ritorna indietro. È bella questa idea, ritornare a Gerusalemme, ritornare dove c'è Gesù, ritornare a cercare Gesù. A volte capita anche nelle nostre famiglie che alla sera c'è qualcosa che non va. Scontri, litigi, incomprensioni. Ritorniamo da Gesù, ritorniamo a Gerusalemme, nel senso profondo del termine, ritorniamo ai valori della fede. Beh, Giuseppe e Maria tornano e qui avviene, direi, una cosa molto bella. San Luca ci dice che questo figlio, a questa età, ha già un suo progetto ben distinto da quello dei suoi genitori. Ma il contenuto mette in bocca a Gesù, che non ha ancora cominciato a predicare, che non ha ancora annunciato che c'è un Padre, il Figlio e lo Spirito, la Trinità, mette in bocca a Gesù questa parola forte: io ho un altro papà, un altro padre, e di lui mi devo interessare, delle sue cose, io voglio restare con lui. Allora potremmo leggerlo quasi come una ribellione di questo adolescente che rispetto ai genitori sceglie un orientamento diverso. Tra l'altro San Luca mette in evidenza alcune caratteristiche: ascoltava e interrogava, cioè una realtà attiva, un essere dentro nel problema della parola di Dio, non in maniera passiva come a volte succede anche a noi, ma proprio interrogarsi e ascoltare quello che ti viene detto. Guardate, ascoltare e interrogare dovrebbe essere anche per noi una caratteristica ogni volta che leggiamo la parola di Dio. La ascolto con fede, con amore, ma poi mi domando perché. Perché San Luca mette in bocca a questo ragazzo questa parola grande: io ho un padre e di lui mi devo interessare e vivere nelle sue cose. E quel devo non è un devo interessarmi, devo stare con lui. Non è un dovere, come dire, passivo che uno compie perché c'è scritto così. Sento dal profondo del mio cuore che questa è l'unica cosa che posso fare. Cioè c'è già in Cristo, in Gesù, perché a questo punto è proprio ancora Gesù, c'è già in Gesù quello che poi troveremo durante tutti i Vangeli, che in lui è chiarissima la volontà del Padre che lui si è impegnato a realizzare, e questo impegno l'ha preso così seriamente che l'accompagnerà fino alla morte e fino alla risurrezione. Allora viene un dubbio che è legittimo, e tutti i commentatori del Vangelo di Luca lo dicono, che San Luca ha voluto farci capire che fin da quel momento in Gesù, questo ragazzetto, è presente la divinità. In lui c'è già questa realtà dell'incarnazione. Abbiamo festeggiato il Natale, bello, simpatico, d'accordo, però il contenuto sostanziale è il Figlio di Dio, e San Luca lo vuole mettere in evidenza anche con questo episodio. Ma io farei qualche altra riflessione però su questo fatto. La famiglia di Nazaret, noi normalmente la raccontiamo, direi, con poesia. Tra l'altro voglio sottolinearvi che nel nostro santuario, nell'ultimo altare in fondo a destra, c'è una tela che rappresenta la Sacra Famiglia, molto bella, veramente fatta con amore, Gesù, Giuseppe e Maria insieme, armoniosamente. Sì, però anche nella famiglia di Nazaret c'è l'incomprensione. I suoi genitori non capirono, ma non è che non hanno sentito con le orecchie, non capirono, non riuscivano a entrare nelle cose che questo ragazzo diceva loro. È ancora San Luca che ce lo racconta, è ancora San Luca che ci fa capire che c'è una sostanziale differenza fra questa santità di Giuseppe e di Maria, molto bravi, e la realtà di Cristo, che è la realtà di Dio stesso, e che quindi non è possibile, direi, riuscire ad avere una totale armonia, una comprensione totale, perché noi rimaniamo creature e lui è il Figlio di Dio incarnato. Allora una riflessione pratica anche per noi: se loro che erano tre santi, Giuseppe, Maria e Gesù, hanno trovato modo di non capirsi in certi momenti importanti della loro vita, e guardate che l'episodio si ripete, perché anche quando Gesù va a predicare, i suoi parenti andarono a prenderlo perché dicevano che era diventato matto. Quando Maria va e chiede di poter essere accolta, e Gesù era circondato da molte persone, e gli dicono: guarda che c'è la mamma che ti cerca, i tuoi parenti, e lui risponde: chi è mia madre? Chi sono i miei parenti? Sono coloro che ascoltano la parola. Allora capite che c'è una sottolineatura costante che non è detto che una famiglia sia sempre quella della televisione del Mulino Bianco. La famiglia è fatta anche di novità. Perché? Ma perché il figlio è una novità assoluta. Il figlio non è proprietà dei genitori. ci sono rivendicazioni anche attuali, io ho diritto di avere un figlio per cui lo compro con l'utero in affitto, con la provetta o dove, non so, capitemi, un'idea egoistica del possesso di un figlio. Ma a volte, senza diventare estremisti in questo modo, il volerlo tenere, direi che non vada via dalla nostra casa, soprattutto se è un figlio unico, perché se lui si sposa, dopo noi due cosa facciamo? Sentite con le mie orecchie queste frasi. Quindi il figlio è il completamento della vita dei genitori? No, assolutamente no. Il figlio è la fioritura della vita dei genitori, è il nuovo germoglio, non è un fiore o un frutto da tenere in casa, è un germoglio nuovo che deve espandersi, che deve creare vita. Ecco, Gesù in fondo lo sta dicendo anche a Maria e a Giuseppe, e direi lo dice a noi come comunità cristiana, avere questo orizzonte che Papa Francesco definisce missionario, questa apertura, questo essere attenti anche a quello che avviene attorno a noi, a prendere sul serio il mondo che ci circonda per portare anche a loro l'annuncio del Vangelo. Allora, ricapitolando e chiudendo questa riflessione, San Luca, 50 anni dopo l'avvenimento, si ritrova con una comunità come la nostra, che è qui stamattina, che dice, però i disegni del Signore sono misteriosi, perché tante disgrazie? Perché il male? Perché inventano un'arma micidiale, adesso ne hanno lanciata una nuova, che può distruggere il mondo invece di costruire ospedali, scuole, chiese? Perché questo mondo? È difficile da accettare, è difficile da capire. Lo pensava la comunità dei cristiani di allora, che venivano massacrati dagli imperatori romani che volevano distruggere il cristianesimo. E allora San Luca dice, devi fidarti, il Signore ha i suoi piani. Vedi, è come Giuseppe e Maria davanti a Gesù, non capivano quello che lui diceva, ma Maria conservava nel suo cuore tutte queste cose meditandole. Ecco l'atteggiamento del cristiano che vive la propria esistenza nella piena fiducia al Padre e progressivamente penetra sempre di più nel progetto di Dio. Il progetto di Dio non è un pacchetto confezionato, definito e finito. Lo scopri giorno per giorno, lo scopri nella tua persona con l'evoluzione che va verso la vecchiaia, lo scopri nel figlio che è novità rispetto alla tua vita, lo scopri in tutto quello che ti circonda, che ti chiede un atteggiamento di fiducia, fidati del Signore. Questo è il grande messaggio di oggi, non aver paura delle difficoltà, accetta anche le incomprensioni. La tua famiglia non è santa perché non litigate, è santa perché credete davvero che io devo occuparmi prima delle cose del Padre mio, mettere il Padre veramente al Padre innamorato di ciascuno di noi che ci ha chiamati alla vita, metterlo come la sicurezza, l'ancora che mi dà veramente sicurezza in mezzo ad ogni bufera, a ogni tempesta. Allora a quel punto, fidandomi di Dio, giorno per giorno affronto la vita amando, cercando veramente di realizzare in concreto quel messaggio d'amore che lui mi ha donato. Ecco, a me pare che il messaggio di Luca allora non è tanto una poesia, è un invito a meditare profondamente la nostra vita, ad accettare la novità di Dio, ad accettare che lui scrive la storia ma ci prende per mano e ci conduce. Allora voglio concludere l'omelia di stamattina leggendovi una piccola paginetta che è quasi, direi, a piccoli flash, una proposta di vita. E non sappiamo chi l'ha scritta, perché poi quando entra in internet un messaggio gira e arriva non sapendo più da dove è partito. E dice, beata la famiglia aperta alla vita, che accoglie i figli come un dono, valorizza la presenza degli anziani, è sensibile ai problemi di chi è povero e soffre. Beata la famiglia che trova il tempo per dialogare, per svagarsi e fare festa insieme. beata la famiglia che prega insieme e affida a Dio le preoccupazioni e le speranze. Beata la famiglia in cui i contrasti non sono un dramma, ma una palestra per crescere. Beata la famiglia dove regna la pace al suo interno e con tutti, perché in essa mette radici anche la pace del mondo. Beata la famiglia in cui vivere è gioia, allontanarsi è nostalgia, tornare è sempre festa. Beata la famiglia che non è schiava della televisione. Beata la famiglia che vive in sintonia con la storia, i problemi di tutti i popoli e si impegna per la costruzione di un mondo più umano. Auguriamo a tutte le nostre famiglie di vivere questi valori nell'ottica dell'affidamento totale e fiducioso al Signore. Proclamiamo la nostra fede.